Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine, speciale Meditel, medicina e salute.
Buongiorno cari amici radioascoltatori e ben ritrovati nello spazio In Salute con Meditel. Con me oggi c'è Anna e Angelo alla regia. Ho il piacere di ripresentare la dottoressa Laura Sali, endocrinologa, che avete già conosciuto nella scorsa puntata, ma oggi approfondiamo proprio il discorso, dottoressa, la tiroide e come si può mettere con la gravidanza, cioè in che modo entra e cosa possiamo aspettarci.
Ok. Allora, dunque, innanzitutto, certo, la tiroide ha una notevolissima importanza in gravidanza e ci sono vari fattori che influenzano la gravidanza e tiroide. Prima di tutto il fatto che in gravidanza la placenta libera un ormone che si chiama gonadotropina corionica, che è quella che poi noi evidenziamo quando facciamo il test rapido di gravidanza, sì, quando è positivo, eccetera, che ha una notevolissima affinità con quell'ormone di cui avevo parlato la volta precedente, che è l'ormone ipofisario stimolante la tiroide, quindi che fa produrre la tiroide T3 T4. Questi due ormoni sono molto simili e quindi questo influenza molto il discorso gravidanza e diabete. E tiroide. Inoltre la placenta libera comunque enzimi che accentuano il metabolismo tiroideo e inoltre in gravidanza aumenta la circolazione in circolo una particolare proteina che si chiama proteina ligante di ormoni tiroidei, che serve un po' da serbatoio, sì, per le frazioni totali e man mano libera le frazioni libere che sono quelle che sono metabolicamente attive. Ecco, questa proteina è più elevata in gravidanza e quindi si può creare un disequilibrio tra quelle che sono le frazioni totali e le frazioni realmente attive dell'ormone tiroideo. In più, ovviamente, in gravidanza c'è una maggiore necessità di iodio, perché se è vero che normalmente la persona normale ha necessità di circa 150-200 microgrammi di iodio al giorno, in gravidanza questo incrementa a 250 microgrammi e quindi insomma tutte queste cose influenzano la gravidanza e in gravidanza, ahimè, si possono poi verificare delle condizioni sia di ipo che di ipertiroidismo che vanno assolutamente poi corrette.
Certo.
Quali sono le conseguenze di un ipotiroidismo in gravidanza e come si cura?
Allora, le conseguenze di un ipotiroidismo sono comunque delle condizioni abbastanza severe, sia per la madre che per il feto, perché la madre può avere tutte quelle che sono le complicanze, tipo un'ipertensione arteriosa non controllata, una pregestosi, poi si possono verificare anche nel postpartum delle emorragie, l'anemia, insomma delle condizioni abbastanza severe se non viene controllato.
Se non
un ipotiroidismo
si
controlla. È importante. D'altra parte anche il feto può avere i suoi problemi, perché ci possono addirittura essere delle malformazioni congenite, un basso peso, quindi anche un parto prematuro, insomma, cioè tutte cose che né alla mamma né al bimbo ovviamente servono. La situazione dell'ipotiroidismo in gravidanza, innanzitutto quando una donna rimane gravida, allora ci sono due, meglio diciamo tre possibilità. Allora, può essere che ci sia una donna giovane, di età inferiore ai 30 anni, che non abbia assolutamente una familiarità per patologie tiroidee, soprattutto le tiroidite autoimmuni, o neanche delle patologie della ragazza, insomma,
sì,
che non abbia patologie personali, che abbia una tiroide normale. Allora, a quel punto, siccome normalmente i ginecologi sempre fanno fare con la batteria degli esami della diagnosi, fanno anche gli ormoni tiroidei, si può accettare in queste persone molto particolari un valore del TSH, che è l'ormone stimolante la tiroide, ma dai 3 ai 4. Ci sono varie situazioni in letteratura che ci dicono che però insomma possiamo accettare anche un 4 in queste persone che non hanno una storia, che sono giovani, e quindi viene potenziato l'apporto di iodio e si sta a vedere. Ovviamente dopo un mese si fanno i controlli e si fanno le dovute considerazioni. Abbiamo invece una seconda e virgolette una terza possibilità, cioè mettiamo che invece ci troviamo di fronte ad una donna che ha una familiarità per una tiroidite autoimmune, per un gozzo, per dei noduli, oppure lei stessa ha una tiroidite autoimmune, quindi produce anticorpi contro la tiroide o ha dei noduli, ma ha finora avuto una funzionalità tiroidea normale. Per questa donna però ci sono un po' di parametri un po' diversi, cioè voglio dire, perché noi presumiamo che questa ghiandola non lavorerà già bene già dal primo trimestre, e quindi diciamo che abbiamo dei cut-off, cioè dei parametri ben precisi, dei valori degli ormoni tiroidei che dobbiamo tenere nel primo trimestre. Il valore del TSH si deve aggirare tra lo 0,1-0,2 fino al 2,5, non di più. Nel secondo trimestre dallo 0,2 fino a 3 possiamo arrivare, nel terzo trimestre possiamo arrivare fino a 3,5. E ovviamente se queste persone hanno questo tipo di problematica vanno controllate mensilmente, cioè la funzione tiroidea, sì, va controllata mensilmente perché se i parametri non sono corretti devi subito inserire l'ormone tiroideo, la levotiroxina, che poi va dosata a seconda. Terza cosa, è possibile che la signora sappia già di essere una tiroidopatica e assuma già la levotiroxina. Allora i parametri sono assolutamente gli stessi. Ovviamente se tu parti con un determinato valore, è possibile, è probabile che se sei o con dei noduli hai una tiroidite autoimmune, il quantitativo di levotiroxina vada aumentata del 25-30%, poi è una situazione molto personale. Viceversa, se è una paziente che ha tolto la tiroide, è possibile che il dosaggio vada aumentato addirittura quasi del doppio, più del 45-50%. Quindi però questi sono dei parametri che vanno sempre ben controllati per evitare appunto le complicanze.
Ecco, invece dottoressa, se la tiroide funziona troppo, qui si parla, certo, ce l'ha già spiegato, di ipertiroidismo, certo, esatto. Ecco, e cosa comporta una situazione del genere?
Ovviamente anche l'ipotiroidismo crea sia per la madre che per il feto delle grosse problematiche. È chiaro che anche qua ci possono essere due situazioni diverse. Allora, esiste un ipertiroidismo che noi chiamiamo gestazionale transitorio, cioè noi troviamo un valore di funzionalità tiroidea con un TSH molto basso e anche con gli ormoni tiroidei, di solito il T4, elevati nel primo esame che noi facciamo quando la donna è gravida. Allora, a questo punto si possono verificare due ipotesi. Allora, o possiamo essere di fronte a questa situazione di ipertiroidismo gestazionale transitorio, che vuol dire che, come avevamo detto in precedenza, c'è questa gonadotropina corionica, che è l'ormone placentare, che è molto simile al TSH, e questa nel primo trimestre, tra la sesta e la dodicesima settimana, va a stimolare troppo la tiroide, per cui tu ti trovi dei valori elevati della funzionalità tiroidea che però pian pianino nell'arco del primo trimestre e diciamo fino all'inizio, di solito non si protrae tanto nel secondo trimestre, man mano va a scemare, quindi la situazione va semplicemente controllata, magari strettamente, magari non ogni 4 settimane, magari ogni 3, per capire che l'andamento sia quello. E di solito si associa a quella che è l'iperemesi gravidica, sono donne che vomitano in continuazione, ok? E quindi va, diciamo, la terapia è quella di supportarle nell'idratazione, nel potassio, tutte queste cose qua, ma non una terapia per curare l'ipertiroidismo. Invece ci possono essere altre due situazioni, come avevamo detto prima, cioè ci può essere una condizione in cui, sfortunatamente, a me è anche capitata questa situazione più volte, che la donna si accorge di essere gravida e in contemporanea emerge un ipertiroidismo. Può essere un gozzo tossico, un nodulo iperfunzionante, può essere il morbo di Basedow con la positività degli anticorpi antirecettore del TSH che identificano il processo autoimmune con l'ipertiroidismo, e quindi a questo punto ovviamente la situazione va trattata. Nel momento in cui noi abbiamo la forma precedente, un ipertiroidismo transitorio, gli anticorpi antirecettore sono sempre negativi. Quando sono positivi vuol dire che purtroppo c'è un esordio che non sapevamo, oppure un ipertiroidismo che prima era iniziale, misconosciuto, e che è emerso proprio nel momento della gravidanza. Ecco, e quali sono un po' i disturbi che queste donne possono avere, che sono, vabbè, certo, anche qui l'iperemesi, però innanzitutto sono persone che molto spesso hanno anche una familiarità in questo senso, no? Ecco, di ipertiroidismo, c'è un mancato incremento ponderale con la gravidanza in queste donne, che ci può essere anche nelle fasi precedenti, come nell'ipertiroidismo gestazionale, perché vomitano, e quindi, però questo è più marcato. Bisogna quindi discriminare se i disturbi appunto fanno parte di una condizione semplicemente gravidica, oppure se è una espressione di un ipertiroidismo. A questo punto è chiaro che dobbiamo trattare, se c'è se è veramente un ipertiroidismo all'esordio, e noi dobbiamo trattare la persona. C'è da dire anche questo, tornando un attimo indietro, il trattamento è lo stesso se per caso la donna fosse già nota essere un'ipertiroidea e è rimasta gravida, e quindi deve comunque fare la terapia, e deve fare la sua terapia. Però c'è un però. Allora, normalmente in Italia ci sono le sostanze che sono derivate dal mercato inedazolo, quindi praticamente dal tapazole, il tapazole, per fare un nome farmacologico che si ricorda, e però ecco, in gravidanza nel primo trimestre questa cosa non va bene, quantomeno nel primo trimestre, perché il tapazole è comunque embriotossico e fetotossico, e comunque nel libretto, cioè nel foglietto illustrativo del tapazole, questa cosa viene riportata per tutto l'arco della gravidanza. A volte adesso si decide anche, a seconda poi dell'endocrino, di fare uno shift e ritornare poi al tapazole nel secondo trimestre, perché c'è la possibilità appunto di domanda di una epatotossicità del propiltiouracile, che è l'altro farmaco che viene a sostituire il tapazole. È un farmaco che purtroppo non si trova in Italia, bisogna andarlo a prendere in Svizzera, non chiedetemi perché, però il propiltiouracile non è in Italia, per cui vabbè, insomma, però normalmente direi che in casi, se non in casi rari, la donna va avanti con il propiltiouracile. Devo dire che quando una donna che è già ipertiroidea decide di cercare un bimbo, a volte le si dice già di cominciare a shiftare in maniera tale che non ci siano problemi proprio al momento del concepimento. Se una donna è un'ipertiroidea importante, vuoi che abbia un morbo di Basedow, oppure che abbia un gozzo tossico e che abbia una funzionalità tiroidea non controllata bene dalla terapia medica, prima di mettersi in atto, cioè mettersi a tentare di concepire un bimbo, bisogna fare proprio tutto con lei un ragionamento, per dire di scegliere le vie alternative. Quindi può essere quella della tiroidectomia, cioè dell'intervento, oppure può essere quella del radioiodio. Ovviamente, alla fatte queste una o delle due scelte, bisogna che poi dopo la terapia con la levotiroxina sia portata alla perfezione, insomma, prima di arrivare al concepimento, cioè bisogna proprio preparare la donna in questo senso. E poi soprattutto quando trattasi di una terapia con lo iodio radioattivo, non deve essere concepito un bimbo prima dei 6 mesi,
certo, anche si deve smaltire un po'
esattamente
tutto,
quindi insomma tutto. Così.
Benissimo, dottoressa, è stata molto molto chiara, ma adesso ci interrompiamo solo per poco tempo con un brano scelto dal nostro regista.
Perfetto, grazie mille.
Allora, come un pazzo in autostrada, che ti cerca ancora. cielo si illumina, balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina, balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Ora che non ho, ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai. And baby, non mi vedi, frequento solo i posti che tu non hai visto mai, perché ho paura di incontrarti e di un ciao, come stai? And baby, non mi credi, ed è 100 all'ora, come un pazzo in autostrada, che ti cerca ancora, che ti vuole, che ti chiama, è l'anima sola che non sa più dove va. Spegni le luci della città, così che il cielo si illumina, balliamo l'ultima volta, ma è già finita la musica. Lo vedi il tempo che se ne va, veloce come una nuvola, sorridi ancora una volta, ma ora la foto è più nitida. Mi accorgo adesso che te ne vai, tra le mie mani sei piccola, muovi le ali, sei libera. Yeah baby, non mi vedi. Yeah baby, non mi vedi. Ora che non ho, ora che non ho più te, lo sai che non riposo mai, mai.
Ecco, rieccoci ancora in studio con Anna, Angelo alla regia e le nostre graditissime ospiti, la dottoressa Laura Sali, che è endocrinologa, e la dottoressa Monica Bonucchi, che accompagna tutti i nostri medici ed è responsabile del marketing della clinica
Meditel.
Ecco. Un'altra domanda.
Ora facciamo un'altra domanda. Passiamo dalla tiroide al problema diabete, sempre in gravidanza.
Ok, ok. Che è importante anche questo. Il problema diabete in gravidanza è un problema estremamente serio e importante. Allora, anche qua ci possono essere delle situazioni totalmente diverse. Allora, consideriamo il fatto che esistono delle donne che sono diabetiche, si chiama diabete pregestazionale, cioè sono diabetiche prima della gestazione. E anche in questo caso possono essere due condizioni diverse, cioè allora può essere un diabete di primo tipo, cioè possono essere delle ragazze che o in età infantile o adolescenziale o nella prima età adulta hanno sviluppato un diabete di primo tipo e quindi sono in terapia insulinica con 3 insuline pronte e un'insulina lenta, quindi una terapia insulinica intensiva, oppure ci possono essere dei soggetti che sono dei diabetici, delle diabetiche di secondo tipo, cioè quindi sono delle diabetiche che hanno più che altro un esordio di diabete mellito, decisamente in giovane età, perché se sono gravide ovviamente sono giovani, molto spesso sono delle donne sovrappeso o obese sono in terapia ipoglicemizzante orale, talvolta ecco solitamente soltanto con la metformina. Ovviamente nel primo caso le pazienti devono continuare con la terapia insulinica. Molto spesso queste giovani donne vengono preparate anche con prima della gravidanza il diabetologo le prepara con un microinfusore, un sensore, in maniera tale che possano essere stracontrollate nell'arco della gestazione e quindi non abbiano né problemi di ipo né di iperglicemia, e quindi e di solito appunto si fa tutto un percorso anche in preparazione, oppure oppure anche lo si fa proprio in gravidanza, ecco, lo si può. Il diabetico, la diabetica di secondo tipo, ecco, allora qui si è dibattuto tantissimo, tutte le società americana, europea, le nostre società italiane, sull'utilizzo anche in gravidanza della metformina. Allora prima si diceva di no, comunque assolutamente si deve partire subito con l'insulina, molto spesso l'insulina è un'insulina lenta serale, e poi via via a seconda dei parametri che poi vedremo, perché sono uguali per tutti, sia per le diabetiche che in quelle che sviluppano diabete soltanto in gestazione, però alla fine molto spesso poi devono poi passare alla terapia insulinica. È stato dimostrato che non ci sono delle complicanze per l'embrione e il feto con l'utilizzo della metformina. Sembra peraltro che questi bambini nella prima infanzia, cioè verso tra i 4 e 9 anni, sviluppino più facilmente un'obesità, un incremento del grasso sottocutaneo, e quindi insomma di fatto è sempre dubbio. È una, poi una condizione che spesso decide il diabetologo insieme poi al ginecologo ostetrico, e quindi vabbè, questo è un tipo di trattamento. Di solito poi queste donne alla fine comunque arrivano poi al termine della gravidanza, nei trimestri successivi al primo, ad una terapia insulinica. Invece può esserci un'altra situazione che è molto frequente purtroppo in questo periodo, ed è quella del diabete gestazionale. Allora, cosa significa diabete gestazionale? Sì.
E poi anche come può essere diagnosticato?
Certo, esattamente, sì. Esattamente. Allora, diabete gestazionale significa che queste donne hanno una variazione, un'alterazione della tolleranza al glucosio, quindi l'esordio del diabete, ma in gravidanza prima non lo erano, e poi in gravidanza sviluppano questa situazione. È possibile che a volte, quando si facciano sempre i primi esami diagnostici, venga trovata già un diabete, cioè un valore di glicemia superiore a 126, oppure random dei valori superiori a 200 durante l'arco della giornata. Allora questo non vuol dire diabete gestazionale, vuol dire che la signora era una diabetica misconosciuta e quindi era un pregestazionale. Invece è chiaro che soprattutto il diabete gestazionale si sviluppa attorno alla 24esima settimana. Perché? Perché comunque nella gravidanza c'è un incremento dell'insulinoresistenza, quindi della difficoltà dell'insulina a fare il suo lavoro nei tessuti bersaglio, e in più in queste pazienti c'è la prima riduzione della secrezione insulinica e quella del picco postprandiale. E quindi cosa succede? Ci possono essere in questa situazione dei soggetti che sono ad alto rischio e dei soggetti che invece sono a rischio normale, però va sempre comunque ricercata la cosa. I soggetti ad alto rischio chi sono? Allora, sono quelli che hanno già prima della gravidanza una glicemia che oscilla tra i 100 e i 105, o che hanno avuto già precedenti gravidanze con un diabete gestazionale oppure con un feto superiore ai 4 kg. Che hanno una familiarità per un diabete di secondo tipo, la mamma, la nonna, la zia, che sono un po' sovrappeso, soprattutto quelle che hanno un BMI, un indice di massa corporea superiore a 28, che abbiano più di 35 anni, che abbiano una storia di interruzioni di gravidanza, di aborti spontanei, di parti pretermine, quindi di pregestosi, insomma tutte delle condizioni, oppure una gravita che aumenti di più di 350 grammi a settimana, quindi un incremento ponderale importante, oppure che abbiano delle infezioni delle vie urinarie, del tratto urinario continue. Quindi insomma tutte queste persone normalmente sono considerate ad alto rischio, e quindi il test, quello diagnostico, la curva da carico viene fatta alla 24esima settimana, se il dubbio viene, qualche volta il ginecologo fa anche un pochino prima. Okay. E quindi ci sono dei parametri ben precisi in questo senso di valori di glicemia, perché a differenza della diagnosi di diabete di secondo tipo, come avevamo detto forse altre volte, i parametri sono questi qua. Allora, normalmente il valore considerato basale normale è come massimo 92 mg/dl, dopo un'ora dalla curva da carico a 180, cioè il cutoff è 180, e dopo due ore è 153. Questi valori un po' strani, perché di solito sono rapportati alle millimoli molari, che sono quelli della letteratura anglosassone. Perché uno si chiede perché 153 non 150, okay. Comunque questo è, allora è chiaro che in questa situazione se la donna supera questi parametri, si fa anche uno di questi tre, si fa diagnosi di diabete gestazionale, e allora bisogna intervenire.
Certo.
Allora che cosa si fa? Allora, innanzitutto una dieta.
Sì.
Importante la dieta, dire che bisogna muoversi, non bisogna stare, non deve essere sedentario. Ovviamente il monitoraggio fetale è importante, questo viene fatto dal ginecologo, il controllo poi delle glicemie venose e dell'emoglobina glicosilata viene fatta poi più o meno una volta al mese con gli esami della gravidanza, ma soprattutto bisogna fare il monitoraggio delle glicemie capillari. Allora, e questi sono i famosi parametri che ho detto, quindi la donna, ohimè, deve fare il controllo della glicemia capillare basale del mattino a digiuno, poi ci sono i postprandiali, che possono essere quelli dopo un'ora, e dopo un'ora non deve superare i 130 mg decilitro, sì. E oppure dopo due ore e non deve superare i 120 mg decilitro, questo dopo colazione, dopo pranzo e dopo cena. Io normalmente dico, è chiaro che non è che può fare un'ora e due ore, sennò si buca 3.000 volte, poverina. Sì. Allora, almeno io di solito dico, magari fai un giorno dopo un'ora, un giorno dopo due ore. Me lo segni sul diarietto che mi mandi o che mi porti a vedere in colori diversi, in maniera tale che io so che il dopo mangiato pranzo di due un'ora è quello rosso e quello verde è invece quello di due ore, e mi faccio un'idea, ok? Certo. E ovviamente prima battuta, la terapia, come si diceva, una terapia insulinica, di solito si parte nel diabete gestazionale con l'insulina lenta basale, quindi dopo cena, che può essere poi aumentata nelle unità fino ad arrivare ad avere una glicemia capillare o comunque venosa al di sotto del 192, del 190, e poi man mano, poi nell'arco della gestazione, può essere che ci si fermi qua, oppure che se anche i postprandiali non vanno bene venga inserita man mano la lenta.
Benissimo, dottoressa. Guardi, purtroppo il tempo sta per finire. Okay. Mi dica solo velocissimamente, se che lei riesce proprio a stringere, quali precauzioni si devono adottare dopo aver partorito?
Ok, allora, quindi dopo aver partorito crolla la glicemia, cioè quindi naturalmente sì. Non c'è più bisogno di insulina, e altrimenti la paziente andrebbe in ipoglicemia. La cosa importante è che oltre alla dieta, all'attività, al movimento eccetera, poi c'è anche l'allattamento di solito nella donna, comunque bisogna fare sempre un controllo, una curva da carico dopo 6 settimane dal parto, e ovviamente qui i parametri non sono più quelli talebani del diabete gestazionale, ma sì. È una glicemia basale che non deve superare i 125-126, e dopo due ore deve stare sotto i 140, tra 140 e 200 c'è l'intolleranza, sopra i 200 sei diabetica. Normalmente queste donne facendo una dieta, sì. Movimento delle cose giuste, si sistemano, però si sa che chi ha avuto diabete gestazionale nell'arco dei 15 anni successivi tende a sviluppare un diabete di secondo tipo, oppure qualche volta, e sono casi rari ma esistono, anche nel giro di poco tempo non ci si riesce a staccare dalla terapia insulinica, e allora lì fai la diagnosi, perché fai gli anticorpi, anti-GAD, anti-insulina pancreatica eccetera, e emerge quello che è un diabete autoimmune dell'adulto, che prima era misconosciuto, venuto fuori con la gravidanza, e quindi poi lì ci sarà ancora la terapia insulinica, sarà ecco. Tutta un'altra cosa.
Grazie dottoressa. Alla dottoressa Bonucchi lascio la parola per dire dove riceve la dottoressa. Sì. Dottoressa, e in che situazione?
La dottoressa Sali riceve da lunedì al giovedì presso la clinica Meditel di Saronno in via Liata 1 e presso il poliambulatorio Bianalisi Padre Monti in via Legnani 4. È possibile prenotare la visita con la dottoressa chiamando il numero 02 96 28 21, o prenotando anche tramite l'app Gruppo Meditel o il sito web nella sezione prenoto online del Gruppo Meditel.
Bene, grazie
a voi.
Grazie a risentirci.
Grazie. Arrivederci.